Buongiorno, buongiorno, buon 27 agosto, sono le 11.08 minuti, i primi con voi Alessandro Santarelli che vi terrà compagnia fino alle ore 13, questo è l'editoriale, c'è anche Giorgio Sorani in cabina di regia, tra poco Luca Marchetti per il nostro editoriale, ma subito due notizie dell'ultima ora. La Juventus ha finalmente chiuso la telenovela estiva, Kub Meiners è un giocatore della Juve, l'Atalanta ha accettato l'offerta di 52 milioni più bonus, domani mattina visite mediche per l'ormai ex giocatore dell'Atalanta. L'altro colpo di questi minuti è Danzo, il difensore centrale austriaco che arriverà alla corte di Daniele De Rossi, mentre per quanto riguarda il Napoli, McTominay sempre più vicino. Quindi il mercato si avvia alla chiusura, ma arrivano colpi importanti per tre squadre. La Juventus che in questo fine settimana, inizio settimana, ha praticamente di fatto chiuso il mercato, poi vedremo se queste ultime ore regaleranno ai tifosi della Juventus anche qualche altra ciliegina sulla torta, ma insomma con Cesao, Gonzalez e Kub Meiners insieme agli altri giocatori arrivati fanno 8 colpi in una sessione di mercato, una Juventus che è stata totalmente rivoluzionata, buttata giù e ridisegnata da Giuntoli e Motta. Juventus che nel frattempo ieri ha battuto 3-0 il Verona e si è portata solitaria in vetta alla classifica, in questo momento l'unica a punteggio pieno. La Roma che invece deve puntellare non soltanto a difesa, forse qualcosa anche a centrocampo, ma che oggi ha preso Danzo, operazione in prestito con obbligo da 22 milioni, e questo è un altro giocatore importante per la Roma, soprattutto se De Rossi vorrà passare la difesa a 3, perché di questo si sta parlando. E poi per il Napoli che ha dato una risposta sul campo battendo 3-0 il Bologna, ma con Conte che voleva ancora chiudere il mercato. Quindi tre operazioni importantissime per tre squadre che stanno vivendo momenti totalmente diversi. La Juventus, l'entusiasmo, la freschezza e anche la gioventù, perché anche ieri secondo gol in due giornate di un prodotto della Next Gen, ha segnato un Bangulà nella partita inaugurale contro il Como, ha segnato Savona nella partita di ieri, e quindi entusiasmo, freschezza, gioventù e rinforzi che vanno al mercato. La Roma, che invece delle tre squadre citate è quella sicuramente più in difficoltà e che già avrà un test molto molto importante domenica sera alle ore 20:45 allo Stadium proprio contro la Juventus, ma polemiche a non finire in casa Roma, e d'altra parte dopo la sconfitta con l'Empoli non poteva essere diversamente. E poi c'è il Napoli che invece dopo la brutta sconfitta contro il Verona per 3-0 si è ripresa battendo 3-0 il Bologna, e con gli inserimenti di McTominay a centrocampo e Lukaku che dovrebbe comunque arrivare, si parla di qualche problema per i soliti diritti d'immagine nei contratti voluti da De Laurentiis, ma si tratta veramente di dettagli, si porta insomma porta a compimento quello che era il lavoro desiderato proprio da Antonio Conte. Quindi queste sono le prime notizie che dovevo, in attesa di Luca Marchetti che tra poco avremo con noi. Ah, ce l'abbiamo Luca Marchetti, buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno, hai detto tutto tu, io attacco.
Perfetto, no, perché ciao, Giorgio Sorani...
Ci sentiamo settimana prossima.
Non mi dava il via libera, quindi pensavo tu ancora non ci fossi. Grande,
ho fatto
Luca.
Un errore di sbaglio.
Sì, hai sbagliato Giorgio, no, figurati, era soltanto per riempire la tua attesa. Allora, partiamo con i tuoi approfondimenti, Luca. La prima telenovela che va, no, che va a sfumare, devo dire, finalmente. Kub Meiners, giocatore della Juve.
Sì. È stato raggiunto l'accordo, adesso dovrà essere formalizzato, chiaramente in attesa la Juventus ha già prenotato le visite mediche, quindi domani con Meiners farà le visite mediche, ma è soltanto una questione burocratica quella di scambiarsi i famosi documenti fra Juventus e Atalanta. Sai benissimo che durante questo periodo così lungo la Juventus partiva da 45, è arrivata fino a 52 più 6-7 di bonus, di cui la metà facilmente raggiungibile, diciamo che intorno ai 55 potrebbe essere il prezzo ragionevole con i bonus che raggiungerà con Meiners, poi gli altri eventualmente la Juventus sarà felice di pagarli, perché significa che vincerà sul campo e tornerà ad essere protagonista non soltanto in Italia ma anche in Europa. E è un'operazione che è stata anche sfiancante, no? Non sì, solo dal nostro punto di vista che alla fine è quello che conta di meno, ma anche per le società, perché sai benissimo che l'Atalanta in un primo momento dopo la vittoria dell'Europa League aveva intenzione, con quel patto stretto fra allenatore e società, di trattenere i big per la prima volta, fra virgolette, nella storia dell'Atalanta, Poi il pressing molto alto della Juventus, che somiglia un po' a quello fatto sul campo da Thiago Motta. La grande volontà del giocatore, che ha dimostrato, se vuoi, anche con dei modi che hanno fatto tanto discutere, no? Si è tornata ai famosi comunicati, ai famosi certificati medici per non allenarti, che andavano di moda 10-15 anni fa. Il giocatore non si sta allenando con l'Atalanta. La volontà era talmente forte che l'Atalanta a un certo punto ha cominciato a vacillare, nonostante il muro molto alto, e diciamo nel fine settimana ha già mandato dei segnali di riavvicinamento, e l'offerta era talmente importante che non si poteva rifiutare. La cosa importante di questa trattativa è che alla fine il giocatore si muove, chiaramente va alla Juventus. La Juventus fa un investimento importante, ma comunque sostenibile, perché poi bisogna fare i conti con quello che la Juventus spendeva lo scorso anno e quello che andrà a spendere, certo, quest'anno, non soltanto dagli incassi che farà. Alcuni pagamenti sono spostati all'anno successivo, ma tanto per dirti, Rabiot non è che costasse molto meno rispetto a Conminers per il costo azienda, quindi l'ammortamento annuale e l'ingaggio del giocatore all'ordo, che gode del decreto crescita. Quindi è un'operazione che la Juventus fa sapendo di andare a prendere un giocatore praticamente unico nel panorama italiano, forse anche internazionale, perché ha una grande capacità offensiva e una grande capacità realizzativa, ma sa anche coprire molto bene il campo. Quindi è un giocatore che si va a innestare in un contesto che già sta funzionando, in cui ci sono dei ragazzi che in questo momento stanno tenendo botta in attesa che arrivino i grandi colpi del mercato, appunto da Conminers, ma lo stesso Douglas Luiz, no? Che alla fine ha fatto due spezzoni di partite, sì. Ma che è sicuramente un grande giocatore, e la Juventus adesso credo che si possa togliere la maschera, ecco, da possibile mina vagante del campionato, visto che ancora non erano state concluse le operazioni più importanti, soprattutto per la fase offensiva. Adesso con Francisco Conceição, con Nico Gonzalez, con Conminers e con l'ultimo giocatore che la Juventus sta trattando, che è Sancho, insomma, si iscrive alla corsa per insidiare l'Inter per la vittoria dello scudetto, no? Quindi certo, è un'estate sicuramente molto importante per la Juventus, per il concetto di rivoluzione a cui tu prima accennavi, sia tecnica che di formazione, che di squadra.
È sempre aperta la pista,
va a prendere comunque 60 milioni di euro.
Sì, che non
aveva detto che il giocatore non si sarebbe mosso per meno di 60, e 60 sono arrivati. Questo credo che sia nel dispiacere, fra virgolette, dell'Atalanta di dover cedere un giocatore costretta dal mercato, però alla fine lo cede, sì, ma lo cede al prezzo che vuole.
È sempre aperta la pista Sancho, Luca?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, la Juventus non lo ha mollato, anzi c'è una trattativa aperta. Ci sono anche delle difficoltà chiaramente nella trattativa, perché il budget a disposizione è per un prestito, come sai, e lo stipendio del giocatore è molto alto, sai, con il prestito non si può usufruire del decreto crescita, certo. Quindi bisogna far tornare i conti anche col Manchester United. Sul giocatore c'è anche il Chelsea, che sta proponendo degli scambi. Il giocatore, sai benissimo che dalla Juventus era seguito già nello scorso mercato, sì, di gennaio, sì. Quindi c'è già un feeling sul quale la Juventus può lavorare. Chiaramente dovesse uscire Chiesa, che ha Barcellona e Liverpool che si sono interessati a lui per questi ultimi 4 giorni di mercato, è un'operazione che potrebbe essere ancora più vicina, ecco, perché ci sarebbe uno spazio economico forse leggermente più grande, ecco.
Oh, operazione di giornata anche quella della Roma. Arriva Danzo, centrale austriaco, anche questo dal mercato francese, dove Ghisolfi insomma sembra essere di casa. Qualcuno dice a Roma, ma Ghisolfi compra soltanto in Francia. La Roma si ferma lì secondo te poi, Luca?
No, non può, nel senso che farà dei tentativi, poi ci riuscirà, non lo sappiamo, però c'è necessità, perché la Roma lo sta cercando, di andare a prendere un esterno offensivo, quindi può essere Ngonghe in prestito dal Napoli, può essere Pardo se dovesse incastrarsi la cessione di Abraham, e poi vorrebbe De Rossi un centrocampista con caratteristiche diverse, quindi un giocatore che sia in grado di avere un po' più di passo in mezzo al campo. Lì, anche lì, può dipendere dalle cessioni. C'è Bove che era in uscita e che ancora non si è concretizzata, però la necessità era certamente il difensore centrale, su questo non c'è dubbio, perché c'erano due giocatori soltanto, e poi Smalling, no?
Eh sì, assolutamente, infatti se dovesse passare a tre la Roma comunque avrebbe soltanto Smalling, no? come alternativa.
Sì, infatti non so se sia, poi in qualche partita si può chiaramente fare, c'è Cristante anche che si può abbassare, questo può consentire a De Rossi un'arma tattica in più. però vediamo, insomma, diciamo che per il momento l'emergenza è tamponata, no? Perché di un difensore c'era assolutamente bisogno. Peraltro era un difensore abbastanza quotato, un difensore che la Roma stava, sul quale la Roma stava da diverso tempo. È stata un'operazione anche abbastanza lunga da un punto di vista economico, ecco.
Sì, assolutamente, avvenuta poi dopo, no, la permanenza di Dybala a Roma. E poi c'è anche il Napoli, McTominay, sì, e Lukaku. Lukaku, da quello che capisco, ci sono sempre i soliti problemi dei diritti d'immagine, no, Luca?
Se sì, non vado errato. Stanno cercando di risolvere, perché come sai questo è sempre l'ultimo step, sì, più alto che alla fine della trattativa il Napoli deve cercare di superare. Nella notte si dovrebbe essere stato raggiunto, diciamo, una sorta di accordo che dovrebbe essere definito, però insomma il matrimonio fra Lukaku e Napoli è un matrimonio che non poteva non farsi. Perché c'è il grande rapporto fra Conte e il giocatore, perché comunque il Napoli ha fatto un investimento molto importante, eh? Al di là della cifra di 30 milioni di euro per un giocatore che ha 31 anni, sul quale evidentemente c'è stato l'ok, super ok da parte dell'allenatore, c'è anche da dire che nel frattempo Osimhen non è stato venduto, quindi il Napoli questi due acquisti che ha fatto, cioè Neres e Lukaku, di fatto adesso non lo diamo per fatto, anche se poi tecnicamente fatto non è, ma anche lo stesso McTominay, il Napoli fa uno sforzo molto importante, e contrariamente a quello che era successo negli anni di presidenza De Laurentiis, in cui c'era sempre stato un balance tra entrate e uscite come minimo, per cui investimenti sì, ma sempre comunque su giocatori magari potenzialmente rivendibili, qui c'è un'inversione di rotta molto importante, evidentemente con presa di coscienza che per competere per lo scudetto insieme all'Inter e alla Juventus c'è bisogno di fare degli investimenti che possano garantire una qualità alta anche nelle riserve cosiddette, negli alternativi, posto che poi invece Lukaku sarà un titolare indipendentemente da quello che potrà succedere sul mercato.
Però ti chiedo,
che Osimhen ha ancora la speranza di poterlo dare, c'è, però non c'è alcuna certezza ad oggi.
Ecco, e quindi il Napoli rischia di ritrovarsi Osimhen ancora almeno fino a gennaio. Ho detto che poi il mercato in Arabia, anche se uno ci vuole andare, Calenda è stato netto su questo, però chiude, se non sbaglio, ad ottobre. Ma eventualmente come la gestisce questa situazione il Napoli?
Ah, questo non te lo so dire, questo non te lo so dire, perché per il momento sai benissimo che Osimhen si allena a parte, quindi non è stato nel frattempo reintegrato in attesa di destinazione, come magari è successo ad altri. Cioè, qui è una volontà condivisa. Ora, come poi si rimetteranno d'accordo insieme, non te lo so dire, non so neanche se ci potrà essere questo spazio dall'una e dall'altra parte. Io non so come sono evoluti i rapporti sia con Osimhen che con cioè tra Osimhen e Conte e tra Osimhen e Napoli, no? Chiaramente entrambe. Non lo so, sinceramente non lo so. Certo, è da un punto di vista tecnico è impensabile che un giocatore così importante possa star fuori, te lo dico proprio sinceramente, sarebbe un errore. Poi dopo le responsabilità, come al solito, andrebbero condivise tra un giocatore così importante, con un ingaggio così importante, che ha fatto la differenza e che sa fare la differenza in tutto il mondo. Tenerlo fuori sarebbe un delitto, ma anche per il giocatore stesso.
Ma tu
come andrà a finire non lo so, vediamo. Venerdì chiude il mercato in Europa, ancora formalmente non è stata cambiata la data del mercato arabo, quindi rimane 2 settembre, nonostante ci siano delle voci, come hai detto te, che potrebbe chiudere ad ottobre, però rimanere fuori obiettivamente io non penso che sia un'opzione.
E se questo, ora adesso faccio un po' di fantamercato, e se questo attendere Lukaku fosse proprio perché non si ha la certezza di vendere Osimhen?
No. Okay. No. Se Lukaku non dovesse arrivare, cosa che ritengo improbabile, è perché non si è chiusa l'operazione, non perché non è stato venduto Lukaku, Osimhen.
Si prende un bel rischio De Laurentiis comunque, perché conoscendolo, tra l'altro anche dal punto di vista economico, sarebbe impossibile.
Sì. Allora, sì, è un rischio, sì, è una cosa che il Napoli non ha mai fatto. È anche vero che non è che il Napoli fallisce se non vende Osimhen, perché la gestione che ha avuto De Laurentiis della società in questi anni è stata assolutamente straordinaria. Il Napoli non ha mai avuto un bilancio in negativo, e quindi la forza economica per poter reggere un anno in cui c'è una spesa in più c'è, è evidente che è un anno in cui non c'è neanche l'Europa per la prima volta nella gestione De Laurentiis.
Esatto.
Quindi se vuoi uno sforzo ulteriore, però io la leggo in positivo, è la voglia di di essere competitivi e di non voler rischiare nulla, vista la competitività che c'è. Abbiamo raccontato dell'Inter, abbiamo raccontato della Juventus, non dimentichiamo la Roma, c'è l'Atalanta, no? Il prossimo anno la Champions League è un obbligo per il Napoli, indipendentemente dal discorso campionato, scudetto, che che chiaramente è quello che solletica la passione e l'interesse dei tifosi, però poi c'è anche il lato del prestigio sportivo e la Champions League non può essere messa da parte per il Napoli, vediamo come va. No,
sono d'accordo su questo. Ti faccio le ultime domande, Luca, stavolta tecniche. Insomma, che succede al Milan, secondo te? È già caso di parlare di allarme rosso in casa Milan oppure sono sempre le solite prime giornate di campionato e tutto si aggiusterà?
No, se tutto si aggiusterà non lo so. Io credo che sia eccessivo parlare già di esonero di Fonseca, perché è vero che i risultati non sono stati soddisfacenti, è vero che la prestazione, soprattutto quella di Parma, non è stata soddisfacente difensivamente parlando, è anche vero che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, è una virtù che nel calcio non esiste, però quando si cambia allenatore poi un pochino bisogna anche aspettare che il gruppo recepisca il modo di essere di un allenatore, la società deve difendere l'allenatore, cioè ci si deve credere. Se si mette in discussione il progetto tecnico dopo due giornate è il più grave errore che può fare una società. Poi l'umore dei tifosi non si può certo governare, no? E quindi non è che puoi dire ai tifosi state tranquilli eccetera eccetera, però in qualche modo indirizzare, sì, far capire insomma che c'è una unità di intenti. Il Milan ha fatto un mercato funzionale, il Milan ha fatto un mercato quasi chirurgico, i giocatori che doveva andare a prendere li ha presi, l'allenatore che voleva è arrivato, adesso deve cominciare a girare l'orologio. Nel precampionato sembrava che fosse imbattibile il Milan, adesso è diventata la banda del buco all'improvviso. Insomma, mi sembra che anche nella narrazione, nei giudizi, per carità, poi ognuno è libero assolutamente di interpretare, di raccontare quello che vede, anzi è anche bello, ma allo stesso tempo forse un pizzico in più, soprattutto all'inizio di equilibrio, tu prima che rientra al calcio d'agosto, le prime partite non contano. È vero che non contano, però poi alla fine i risultati rimangono, sì, no? Quindi per carità, la critica c'è e deve essere presa in considerazione, perché il campanello d'allarme che suona, insomma, è un campanone, non è un campanello.
Che è suonato anche a Roma, secondo te, Luca? Io poi ho risentito anche le dichiarazioni di De Rossi, che poi alla fine secondo me si aspettava un'altra, adesso faccio il malizioso, però si aspettava un'altra chiusura della vicenda Dybala, però faccio il malizioso in questo.
Ma io invece ti dico che su Dybala De Rossi non ha preso posizione perché non può, insomma, la stima che ha, no, ma non può perché capisce da un punto di vista le esigenze tecnico-economiche, dall'altra credo che ci sia un rapporto proprio con lo giocatore, no? E la riconoscenza di una classe che obiettivamente altri giocatori nel campionato italiano non hanno, e quindi tra averlo e non averlo a livello tecnico fa sicuramente la differenza, a livello economico potrebbe essere, no, poteva essere una spinta in più per mettere qualcosa di diverso nella squadra. Quindi io non credo che lui non si è espresso da questo punto di vista e forse ha lasciato anche un po' di sapore amaro in bocca per questo tipo di situazione, perché magari una parte della tifoseria della Roma si aspettava un De Rossi, sì, come dire, più schierato, no? Però insomma adesso fa l'allenatore, non è che può fare soltanto il tifoso, nonostante l'amore nei confronti della Roma da parte dei Rossi, credo che non sia possibile metterlo in discussione, no? E in tutto questo peraltro De Rossi è sempre molto onesto, anche nelle analisi che fa delle partite, trova sempre dove può migliorare la squadra, l'ha fatto anche dopo la partita con l'Empoli, poi ti dico, hanno preso 4 pali, ma che devono fare di più? Cioè, non meritava di perdere la Roma, ha preso delle infilate che De Rossi non ha gradito, come credo buona parte dell'Olimpico, però io non vedo una situazione di difficoltà, obiettivamente. C'è una squadra in costruzione ed è una squadra che secondo me ancora deve essere equilibrata. Manca il difensore, come abbiamo detto, adesso arriverà Danzo, manca l'esterno offensivo, manca un centrocampista, potrebbe mancare un esterno basso a destra, perché l'arrivo di Abdulhamid è curioso, molto, è un giocatore tutto da scoprire. No, ma peraltro è uno dei migliori giocatori del campionato saudita, su questo non c'è dubbio, c'è un progetto del campionato saudita per far sviluppare il calcio in previsione dei mondiali, quindi far fare esperienze ai propri giocatori più rappresentativi. È stata fatta una lista di giocatori che possono giocare in Europa e Abdulhamid era il primo, e questa lista l'ha fatta Mancini e De Rossi hanno parlato di lui, quindi non è un acquisto così esotico tanto per farne uno, è un acquisto anche mirato in un posto dove la Roma ha bisogno. Detto questo, magari c'è bisogno di un po' di esperienza in più, ecco, insomma, la Roma ancora non è perfetta.
Grazie Luca, buon lavoro. Luca Marchetti, ciao, un abbraccio.